Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Continuiamo a mettere la nostra intenzione per l'unità della Chiesa, come ci è suggerito in questa settimana, per l'unità, la comunione, la collaborazione di tutte le confessioni cristiane, di tutti quelli che si chiamano discepoli del Signore Gesù.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, dal versetto 14 a 21. Così dice il Signore, vostro Redentore, il Santo di Israele, per amore vostro l'ho mandato contro Babilonia e farò cadere tutte le loro spranghe. E quanto ai Caldei, muterò i loro clamori in lutto. Io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, il vostro Re. Così dice il Signore, che aprì una strada nel mare e un sentiero in mezzo ad acque possenti, che fece uscire carri e cavalli, esercito ed eroi ad un tempo. Essi giacciono morti, mai più si rialzeranno. Si spensero come un lucignolo, sono estinti. Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, e metterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi. Perché avrò fornito acqua al deserto, fiumi alla steppa, per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi. Parola di Dio.
Ecco, per due volte nei versetti che leggiamo oggi, stamane, troviamo l'espressione «Questo dice il Signore, così dice il Signore», al versetto 14 e poi di nuovo al versetto 16, ricordando al versetto 14 e 15 l'invio contro Babilonia o a Babilonia di qualcuno, forse, e senza oggetto, complemento oggetto, il verbo inviare, shillachti, qualcuno mette anche nella tradizione ebraica al passivo shillachti, sono stato inviato, comunque le interpretazioni sono diverse. E poi invece abbiamo il versetto, col versetto 16, ancora di nuovo così dice il Signore, i versetti che seguono e soprattutto l'affermazione della cosa nuova che il Signore sta per fare, a confronto forse, penso, all'Esodo, e tutti i due brani sono incorniciati da quello che dice il Signore che fa per Israele.
Diciamo, l'Esodo dall'Egitto viene rievocato da questo secondo Isaia, attraverso appunto l'Esodo dalla schiavitù babilonese, diciamo, vengono messi in parallelo e si avvia verso un futuro più glorioso, appunto questo nuovo esodo che porterà Israele naturalmente nella terra promessa, la salvezza. Si popola di simboli nella splendida era messianica di cui, diciamo, il profeta funge da evangelista, da annunciatore. E il brano si apre con un quadro del passato che naturalmente vediamo nei versetti 16-17. Si rievocano prodigi del passato, cioè il passaggio del Mare Rosso, la distruzione dell'esercito del Faraone, e naturalmente diciamo ci sarà, diciamo, una grande manifestazione delle meraviglie, ancora più grandi, che Dio sta per compiere appunto nel momento del nuovo esodo dalla Babilonia. Ma la storia della salvezza naturalmente non è soltanto fuga nostalgica, c'è un ritorno nostalgico del passato, bensì attraverso la via della speranza che naturalmente si sta per realizzare nel popolo eletto, in quanto naturalmente chiamato a questo nuovo esodo da Babilonia, e inizia il cammino verso Gerusalemme, che naturalmente sarà la meta ultima. Il profeta naturalmente annuncia il futuro verso Israele. Il comando biblico per ricordare verso, naturalmente, è uno stimolo verso naturalmente quello che sarà il poi, diciamo, il futuro, e cioè il futuro. A questo punto il popolo si incammina naturalmente nel viaggio naturalmente che lo porterà a quello che è la terra promessa.
La cosa che mi è risaltata soprattutto è questa unilateralità dell'opera di Dio. È Lui che fa tutto, è Lui che aveva riconosciuto nel capitolo 42 che il suo popolo è cieco, poi ancora nel capitolo 43 l'aveva ripetuto, ma Lui va avanti nella sua opera, e oggi nei versetti 19 e poi anche il 21 è molto forte l'espressione: faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. E poi il versetto 21: il popolo che io ho plasmato per me l'ha plasmato per lui, perché celebri le sue lodi. Questo concetto ritornerà poi, come scritto a margine, nel terzo Isaia, al capitolo 65, e mi sembra davvero una cosa molto, molto bella. Il Signore è fedele, l'aveva detto, per sempre, anche se poi dal versetto di domani ricomincia a dire: ma tu, Giacobbe, non mi hai invocato.
Ma questi versetti sono un riassunto di quello che è già stato detto già nei capitoli precedenti di Isaia, perché ritorna il Santo di Israele, ritorna poi la creazione, ritorna tanti versetti precedenti di Isaia, cioè. Poi ci sono appunto tanti richiami, come aveva detto, e mi pare che questo andare e venire di diatribe, di discorsi che fa il Signore col popolo, è per farlo crescere nella fiducia in Lui. E appunto ripete tante volte queste cose. Poi mi ha colpito il capitolo appunto che citava già la precedente, che queste cose nuove che farà sono sempre più belle, più grandi, più forti, cioè che però non si sa quanto, cioè fa una cosa nuova, ma dobbiamo aspettare tanto tempo. Cioè, poi ci sono un sacco di qui nel versetto 15 molti attributi, cioè: io sono il Signore, il vostro Santo, il Creatore di Israele, che già l'aveva detto all'inizio del capitolo, il vostro Creatore, plasmatore, il vostro Re. Anche questo vostro Re ricorre tante volte, già c'era stato al capitolo 41-21 e ci sarà al capitolo 44 6 il vostro Re, cioè, appunto, così il Signore si svela piano piano e rinnova la creazione, però poi c'è che arriverà alla fine dei tempi, c'è l'Apocalisse, appunto, dove vengono fatte nuove tutte le cose, capitolo 21:5 e anche al capitolo 1 versetto 2, cioè, e noi siamo in questa attesa e dobbiamo appunto cioè, non fermarci alle cose passate che ha già fatte, ma essere protesi alle cose che farà e che per noi ha già fatto, perché il Cristo è venuto e ha rinnovato ogni cosa.
Penso che, cioè, la contrapposizione che può esserci tra il primo, l'esodo dall'Egitto, e questo che si suppone essere il nuovo esodo, la promessa in questa cosa nuova, lo si può intravedere anche dalla descrizione, cioè l'esodo dall'Egitto, pardon, dice: io aprirò una strada nel mare, mentre in questa promessa di quello che si suppone sarà il nuovo esodo, dice: nel deserto ci saranno le acque, l'abbondanza.
A me sembra che questo, il testo di oggi, si leghi benissimo appunto a quello che precedeva, soprattutto là dove parla dei testimoni. Cioè, mi sembra che appunto Dio mostri che ha già fatto, come diceva la Fernanda, ha già fatto tutto lui, no? Farà tutto lui, ma i suoi grandi testimoni sono i beneficiari. Cioè, voglio dire, il popolo ha già visto che lui ha fatto cose grandi. Ecco, era questo che mi sembra, che questa questione dei testimoni vada tenuta molto presente ancora, anche perché appunto diceva al verso 43:10: perché mi conosciate, crediate in me e comprendiate che sono io, no? Ed oggi è ancora così. C'era il versetto, ce n'è uno in modo perché capiate, insomma, c'è da qualche parte questa insistenza sul fatto che loro devono capire dalle cose passate, capire che lui farà e compirà. Ecco, aggiungo una cosa su quel versetto lì, 10, no? Torno lì un attimo, perché c'è una cosa molto strana. Dice, l'ebraico dice che io lui, no? Che io lui, che io sono io, no? Lo dice due volte anche dopo. No, lo dico perché già mi ha fatto impressione, poi adesso mi sono decisa di andare a vedere, cioè nel Vangelo di Luca. E ho guardato l'ebraico, cosa che non faccio mai, cioè, quindi è una nuova una lingua moderna di per sé, perché l'ebraico moderno, lasciamolo. Però nel Vangelo di Luca, al capitolo 24, quando lui appare ai suoi e traducono non abbiate timore, sono proprio io, o sono io quello, è la stessa espressione, sono io lui. Niente, per dire che appunto le cose grandi, ecco.
E forse su questa linea mi sembrava che, cioè, il passato non è qualcosa di diverso del presente e del futuro, perché è tutta la storia sacra, insomma, la storia della salvezza, cominciando da Abramo, l'esodo, l'esilio, cioè sono fatti veramente che erano fatti, cioè dire annunciati e anche comunque cioè predetti e compiuti. Ecco, mi sembrava anche di intravedere la prima cosa che Dio queste cose le ha fatte, e anche è stato anche compiuto in cose terribili, però è stato comunque, queste cose sono state compiute. E allora mi sembrava la prima cosa che dal passato, ecco, si può trarre anche tanta fiducia su quello che poi il Signore annuncia, quello che sta per fare. Ecco, lui come nel passato, e questo presente però, queste, cioè, queste cose nuove, insomma, che sta, cioè, certo superano ogni possibilità di immaginazione, ecco perché, nessuno poteva prevedere questa cosa, anche, cioè, vediamo, abbiamo visto nei capitoli precedenti, Signore, tu non conosci il nostro cammino, insomma, un po', come dire, la disfatta di questo popolo. Tant'è che, leggendo un po' anche i capitoli seguenti, ogni tanto parla, accenna di questa cosa nuova. E nel capitolo 48, versetto 7, conferma il Signore, dice: ora sono state create queste cose, ora, non so se si riferisce veramente proprio a un tempo storico, e non da tempo, prima di questo giorno non li avevi sentite e non li avevi, perché non, tu non possa dire, ecco, io le conoscevo. Sarebbe proprio molto bella questa, cioè, è il Signore, ecco. E anche questo germoglio, ecco, così, era nascosto, non c'era ancora, ecco, e c'è questa, appunto, era presente, ma era nelle mani di Dio, che poi dopo lo ha realizzato. Quindi che tu non dica che l'hai fatto tu o l'hanno fatto altri, era nascosto nel mistero di Dio e poi è stato rivelato ed è stato attuato.
Ma io ho una riflessione sulle espressioni creatore di Israele, anche il versetto 21, che il popolo che io ho creato, che ho formato nella creazione, però si può anche prendere lo spunto da quello che avete sottolineato su questa promessa: non ricordate più il passato, che è un po' contraddittorio, no? Perché tutta la vita del popolo, compresa la Chiesa tra l'altro, è tutto nel ricordo. C'è, si crea una dinamica perché non è concluso, perché c'è una cosa più grande che deve ancora avvenire. Anche per la Chiesa è così, la parusia non è una cosetta finale semplicemente, ma è una cosa ancora più grande, è chiaro, no? La risurrezione dei morti, la trasformazione, è una cosa ancora più grande, no? Possiamo dire che è poi l'esplicitazione, che è il fiorire di quello che Gesù è, o che è fondato su quello che Gesù ha già fatto, però crea una dinamica per il futuro, ma è tutto basato sul ricordo, la vita del popolo. Quindi volutamente io penso che, se non ricordate il passato, perché è un'esagerazione di non ricordare, non è che non si deve ricordare il passato, non si deve più ricordare l'uscita dall'Egitto, la ricordiamo continuamente, tutti i salmi eccetera non fanno che ricordare, non è che non si deve, ma è per dire che, no, si può prendere lo spunto anche da questo, no, è una riflessione ulteriore, diciamo, un pensiero ancora. Ma Dio le ha fatte queste cose? Ha messo i fiumi nel deserto quando sono tornati da Babilonia? Se si fa riferimento a un evento che poi succederà nel piano storico, allora è inevitabile chiedersi: ma i fiumi nel deserto ci sono stati? E questo è un problema. A me sembra che, no, ma il mio riflessione era un po' diversa prima, no? Però è simile, diciamo, è costabile. Dio è il creatore di Israele, si dice qui, sono espressioni fortissime, bellissime, no? Però di per sé Israele, storicamente parlando, da dove è un popolo come gli altri, noi stiamo facendo adesso un'introduzione alla Bibbia con i due, diciamo, i due nostri giovani, ma insomma gli storici hanno scavato molto, molte cose sono cambiate, le introduzioni stesse alla Bibbia sono completamente rinnovate oggi, anche quelle che si usano, ecco. Però uno dei punti è proprio questo, che no, riflettevo sul fatto che la coscienza che Israele ha Non parlo della Chiesa, perché la Chiesa è un'altra cosa, però si può poi applicare. Ma la coscienza che Israele ha di sé come popolo, che emerge, è creato da questi testi in realtà. Non è un dato semplicemente brutto, storico, che cioè l'esistenza di questo popolo è una creazione di Dio, così dice qui, che lo sottolinea per dire tu sei diverso, tu sei unico per me, ti ho creato io, il popolo che io mi sono creato. Questi sono testi che conoscono già le tradizioni che noi troviamo nell'Esodo, eccetera, e sono quelli i testi che hanno creato questa coscienza. Quindi l'importanza, diciamo, di questi testi che hanno fatto un popolo, una coscienza di popolo, che hanno fatto una storia. Non è solo sul piano storico che si deve vedere, è questi testi qui che creano una coscienza.
Io ho fatto vari pensieri sul testo. Penso anch'io, come è stato anche detto, mi pare, da Gemma, c'è una continuità nel discorso. Il versetto 12, voi siete i miei testimoni, mi pare che tu citavi questo. Al 21, il popolo che ho plasmato per me celebrerà le mie lodi, e quindi riprende il brano precedente in questo senso. E in mezzo ci stanno due parole, i versetti 13, no, 14 e 15 e 16 e seguenti, dove per due volte le cose che vengono dette vengono introdotte di nuovo, così dice il Signore. Quindi sono due sottosezioni, almeno a me sembra. E nella prima c'è il ricordo, innanzitutto c'è il moltiplicarsi degli attributi, il vostro il Redentore, il Santo di Israele, il Creatore di Israele, il vostro Re. Non solo gli attributi di Dio, ma il legame di Dio con Israele, con molto forte, molto sottolineato. Per amore vostro l'ho mandato, shillachti in ebraico, però non c'è il complemento oggetto, quindi qui le interpretazioni sono diverse, ho visto, o è Ciro, un riferimento a Ciro, l'ho mandato contro Babilonia, oppure ho visto Ibn Ezra, vocalizza in modo diverso e mette shillachti, sono stato mandato con Israele a Babilonia, pensando alla gloria di Dio che è mandata a Babilonia. Questo è un modo per, di nuovo, la 70 mi pare che mette un futuro, e il Targum mette ho mandato Israele a Babilonia, per mostrare la difficoltà della comprensione di questo verbo che non ha il complemento oggetto. Pare comunque tutte le interpretazioni anche molto, molto belle. E poi i versetti successivi c'è il paragone con l'Esodo, cosa che troviamo anche in Geremia, per esempio, troviamo anche in altri testi. Ricordiamo Geremia 23, dice ai versetti 7 e 8, in quei giorni non si dirà più per la vita del Signore che ha fatto uscire Israele dall'Egitto, ma per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dal settentrione, da Babilonia, insomma, dai posti, dai luoghi dove era dispersi. E questa è una creazione nuova, che non cancella l'altra, ma proprio mostra che ciò che è stato fatto nell'uscita dell'Egitto è confermato. Da questo è una cosa nuova. È una cosa nuova perché è un evento nuovo, è una nuova rappresentazione dell'Esodo. Mi pare molto, molto forte, molto sottolineato questo anche con i termini in cui viene detto. Tutto mi sembra incorniciato per amore, dice il versetto 14, per amore vostro l'ho mandato, ho mandato. E al versetto 20 di nuovo dice per dissetare il mio popolo, il mio eletto, manda fiumi nel deserto, cose si può leggere in modo figurato, in modo non è avvenuto. E comunque tutto fa per il popolo. A me pare ancora una volta un testo di grande conforto, per Israele, anche se poi versetti successivi ci sarà di nuovo una requisitoria, però sarà del passato.